Benvenuti a questo webcast su Razor View Engine. Io sono Ugo Lattanzi, lavoro come Senior Software Architect in Gaia e sono Microsoft MVP su ASP.NET e MCP per quanto riguarda le certificazioni. Il mio account Twitter è imperugo, se avete domande, dubbi, qualsiasi cosa. Molte informazioni su Razor e su altri View Engine le trovate all'interno del mio blog e se avete domande potete anche contattarmi direttamente via mail. Inoltre sono anche fondatore di Dexter, che è un block engine totalmente sviluppato con tecnologia Microsoft e, dato che siamo in argomento, è basato su Microsoft ASP.NET MVC e sfrutta anche Razor come view engine. Passiamo velocemente all'agenda. Quello che andremo a vedere oggi brevemente sarà che cos'è Razor, la sua sintassi di base ed alcuni tip che ne miglioreranno il suo utilizzo all'interno delle nostre view. Cos'è Razor? È un nuovo view engine per ASP.NET MVC. Parliamo di MVC soltanto la versione 3 e lo vedremo nella slide successiva. Non è quindi di fatto un nuovo framework che dobbiamo impararci, ma in realtà è soltanto un modo differente di scrivere il codice server side all'interno delle nostre view. La sua sintassi è basata su C Sharp, ma esiste anche la versione VB.NET, quindi per gli utenti Visual Basic non c'è alcun problema. Diciamo che ha la caratteristica di capire da solo quale parte del codice all'interno della view è server side e non. Lo vedremo poi all'interno della demo e anche nelle slide successive, con alcune eccezioni. La sua estensione è CSHTML per la parte C Sharp e VBHTML per gli utenti VB. Una delle caratteristiche interessanti di Razor è che ci permette di effettuare unit testing sulle nostre view. Questo perché, a differenza del predecessore WebForm View Engine, ha la caratteristica di non dover ereditare da System Web UI Page, che ha bisogno di un web server, quindi di un context, di un HTTP context per poter essere testato. Quindi se siamo interessati a effettuare unit testing sulla view, con Razor è ufficialmente fattibile. Abbiamo già detto che fa parte di MVC 3, quindi abbiamo la necessità che giri su Framework 4. Possiamo scrivere le view con diversi tool, a partire da Visual Studio 2010, che è quello che utilizzerò io nella demo, ma anche WebMatrix o Visual Web Developer, sempre 2010. Strutturalmente è molto simile al Papa WebForm, lo vedremo, la sintassi cambia veramente poco e il modo di scrivere rimane più o meno lo stesso. Abbiamo a differenza che c'è il classico tag server side del WebForm, ossia minore percentuale minore per la chiusura, viene sostituito con la chiocciola, soltanto per l'apertura, perché la chiusura avviene automaticamente. Inoltre, essendo basato sul Framework 4, ha la caratteristica di sfruttare una delle novità riguardanti la sicurezza del Framework 4, ossia l'autoencode. In questa slide possiamo vedere un accenno di sintassi che è veramente molto semplice. Di fatto, sopra abbiamo la versione ASP.NET classica WebForm e sotto la versione Razor, in modo proprio da poterle confrontare. Quello che c'è scritto qui sulla prima riga, che è un minore percentuale uguale a date, che è una variabile, è la classica sintassi WebForm, che corrisponde in realtà a quello uguale a un response write. Quindi, se noi vogliamo scrivere il risultato della variabile date all'interno della nostra pagina, dovevamo fare così in ASP.NET classico o in MVC precedente alla versione 3. Con Razor vediamo che è tutto molto più semplice perché si tratta soltanto di aggiungere una chiocciola e il nome della variabile, in questo caso date. E automaticamente il valore viene autoencodato, che vuol dire che se la nostra variabile conterrà del codice degli accenti o del codice particolarmente pericoloso, come potrebbe essere un tag script, non viene iniettato come script all'interno della pagina, ma viene effettuato l'HTML encode. Nel caso avessimo la necessità che noi siamo sicuri della provenienza, quindi della fonte da cui arriva il dato, e vogliamo iniettarlo, diciamo sporco, così esattamente come ci arriva dalla parte server side, non dobbiamo fare altro che invocare l'helper html.raw date, che non fa altro che scrivere in pagina esattamente il valore come ci arriva, quindi non verrà effettuato l'autoencode. La parte di loop, quindi se dobbiamo effettuare dei loop all'interno delle nostre view, sopra, come nella slide precedente, abbiamo la versione ASP.NET classica e sotto abbiamo la versione Razor. Come potete vedere, il tag di apertura ovviamente è la chiocciola, ma non abbiamo più il tag di chiusura né per una riga, quindi nella prima riga nel for each questo tag qui sparisce, ma spariscono anche i tag dove andiamo a popolare il valore del nostro ciclo, quindi item.name. I due punti significa che nel framework 4 effettuiamo l'autoencode, mentre il Razor, essendo abilitato di default, ci basta soltanto fare chiocciola item, che è il nostro valore che stiamo iterando, .name, che è la sua property. Nel tag di chiusura non abbiamo più l'apertura, quindi il minore percentuale e il percentuale maggiore. Di fatto, Razor rende molto più leggibile la view. E lo vedremo anche poi in Visual Studio, che anche la colorazione è molto molto comodo. Le condizioni, quindi, sono molto importanti perché ne abbiamo sicuramente a bizzeffe nelle nostre view. Come possiamo vedere, il numero di righe si riduce parecchio. No, scusate, il numero di righe, il numero di caratteri si riduce parecchio, che vuol dire che uno siamo portati a effettuare meno errori. Meno caratteri scriviamo, meno la possibilità di errori di sintassi si può verificare. Inoltre, la leggibilità anche in questo caso ne guadagna parecchio. Abbiamo soltanto il tag di apertura, il tag, quindi la chiocciola, mentre qui abbiamo proprio un vero tag HTML, cioè HTML, scusa, un vero tag server side, quindi minore percentuale, la condizione e via discorrendo. Qui è molto molto più semplice come potete vedere, basta guardare la riga else che è molto corta, guardate il Razor e guardatela in ASP.NET. Il multilinea, quindi il multiline, rimane esattamente uguale, cambia soltanto il tag, prima avevamo anche qui il minore percentuale, il Razor abbiamo la chiocciola, la graffa, l'apertura e la chiusura della graffa va a indicare che tutto quello che noi mettiamo all'interno è codice C Sharp. Anche in Razor abbiamo le master pages. Che vuol dire? Che possiamo creare delle pagine che ereditano porzioni di codice HTML da altre pagine. Erano già presenti in ASP.NET classico dalla versione 2, mi sembra. Poi sono state portate ovviamente anche in ASP.NET MVC fin dalla versione 1, ma a differenza di quanto accadeva precedentemente con Webform View Engine, non abbiamo obbligatoriamente il concetto di placeholder, che vuol dire che precedentemente quando noi creavamo una master page eravamo obbligati a definire almeno da una parte nella pagina il content placeholder, ossia il marcatore che veniva sostituito con poi il codice della view vera e propria, in cui la view doveva andare a contenere all'interno un content placeholder con lo stesso ID e dentro metteva il codice HTML. In questo caso con Razor ogni master page ha di default una parte, diciamo un placeholder prestabilito che è il render body, che vuol dire che in tutto questo render body qui, tutta quest'area qui verrà sostituito con tutto il codice HTML contenuto all'interno della view, che vuol dire che se noi stiamo creando una view index che ereditata dalla master page master, tutto il codice HTML contenuto all'interno della pagina, quindi del file index.cshtml, verrà iniettato al posto della scritta render body nella pagina che sarà master. .cshtml. Anche qui abbiamo la possibilità di effettuare pagine master page iniettate tra di loro, quindi una master page che eredita un'altra master page, quindi possiamo estendere parecchio, ma adesso andiamo a vedere in demo il suo vero funzionamento. Per prima cosa, se vogliamo utilizzare Razor quando creiamo un nuovo progetto MVC, Visual Studio ci chiede con che view engine vogliamo andare a lavorare. E lo vediamo subito in demo. File, New, Project, MVC 3, Ctempo, ok. Ok, come prima cosa ci viene chiesto il template, nel nostro caso sceglieremo Internet Application, un template vale l'altro, non è importante per il nostro scopo, la cosa importante è il view engine che vogliamo utilizzare. Possiamo scegliere SPX, quindi il classico Webform View Engine, o Razor, in questo caso sceglieremo Razor. A questo punto Visual Studio comincerà a creare la solution in tutti i package di default per un'applicazione MVC, quindi Entity Framework, jQuery, Ajax e via discorrendo. Appena completato, ok, possiamo innanzitutto vedere che mandando in play l'applicazione, questa funziona e la view viene correttamente visualizzata. Per quanto riguarda Azure, le view sono nello stesso esatto percorso delle view di qualsiasi altro view engine, quindi anche delle webform view engine, e anche la struttura delle folder è la stessa, una folder per ogni controller, quindi abbiamo un controller account, un controller home, a sua volta dentro views abbiamo account ed home, una folder shared dove ci saranno contenute all'interno le partial, quindi i nostri user control per gli utenti ASP.NET, e il nostro layout che è la master page. Andiamolo subito a vedere. Ha un titolo che prende una proprietà dal view bag. Abbiamo poi la parte accennata precedentemente, quindi il render body. Il render body non è altro che, abbiamo detto, un content placeholder per le più vecchie, scusate, per le più vecchie, sì, per i più engine vecchi. E al posto di questo render body verrà iniettato tutto l'HTML renderizzato della pagina che andremo a visualizzare. Che vuol dire che se andiamo a guardare una rotta del tipo slash home slash index, quindi andremo a vedere questa view. Non essendo specificato da nessun'altra parte, questa view eredita automaticamente da layout. Perché? Perché esiste un file che è view start, in cui è stato specificato che tutte le view ereditano da quella master. Al contrario, possiamo specificare che non vogliamo utilizzare una master, o possiamo utilizzarne una differente se preferiamo. Però, nel nostro esempio, non avendo un'altra master, va benissimo così. Quindi il render di tutto questo codice HTML, quindi in index.cshtml, viene iniettato al posto di render body. Render partial, al contrario, sono i classici partial per utenti Ruby o user control per utenti ASP.NET. Ora, essendo questo progetto ancora vuoto, non ho nessuna base dati, quindi non potrei mostrare un ciclo all'interno di questo progetto, ho preparato una soluzione molto molto semplice. In realtà il template è lo stesso, cambia soltanto che ho costruito una finta collection di un oggetto product, di un ipotetico oggetto product, all'interno della view index. Da view, scusate, del controller home nell'action index, quindi nella view index, se andiamo a vedere, c'è questo bellissimo ciclo che va a ciclare tutti i prodotti assegnati al view bag. Torniamo nel controller e vediamo che al view bag products vengono assegnate una collection di 5 prodotti. Questo ciclo però al momento non fa nulla. Ma andiamo in play, ci aspettiamo che esattamente non accade proprio nulla. Se vogliamo cambiarne il comportamento, possiamo cominciare a scrivere un qualcosa, tipo un p, chiocciola p.name. Visual Studio si accorge che p è di tipo product perché l'abbiamo specificato qui nel ciclo for e ovviamente ci offre IntelliSense. Rimandando in play l'applicazione, possiamo vedere che tutti i prodotti vengono correttamente mostrati, product 1, product 2, product 3, product 4 e via discorrendo fino al 5. Come potete vedere, la sintassi è molto molto più leggibile rispetto alla classica web forms, ma proviamo a complicarlo un po' aggiungendo una if. Quindi, se vogliamo dire if p.id è uguale a 0, quindi se è il primo elemento, scriviamo, non so, p, il primo elemento, mandiamo in play. Ok, non è successo nulla, vediamo perché. Perché p uguale a 0, perché probabilmente l'id, ok, l'id parte da 1, quindi in realtà vedete la condizione non è mai stata vera e non è stato mostrato nulla in pagina. Guardiamo l'HTML per conferma. Vedete, non è stato costruito nulla, quindi è corretto che non venga renderizzato. Proviamo a cambiare la condizione da non p uguale a 0, ma p uguale a 1, pid, scusatemi. A questo punto il primo elemento è stato scritto. Quindi la condizione si è scatenata correttamente. Ora, se noi qui dentro volessimo scrivere soltanto il primo elemento, vedete che, quindi un testo normale, vedete che Visual Studio segna errori. Di fatto, se io mando in play, l'applicazione d'errore si aspetta un punto e virgola perché lui non riesce a capire che il codice inserito all'interno della condizione if non è codice HTML. Abbiamo detto durante le slide che una delle caratteristiche di Razor è che lui riesce a interpretare automaticamente la parte server side e la parte client side. Per far ciò lui lo fa leggendo un tag. Abbiamo visto che con il tag p tutto funzionava correttamente, per cui lui si è accorto che il tag p è un tag client side e quindi non ha elaborato questa riga. Al contrario, se noi non vogliamo quel tag p perché ci crea disturbo all'interno della nostra view, possiamo utilizzare un tag che è stato introdotto con Razor, nops, che è il tag text, che vedete che Visual Studio colora di giallo, quindi un tag server side. Ops, ce la posso fare. Ok, se mando in play, è stato renderizzato correttamente il primo elemento, non sarà circondato da un p, e non è circondato da un p. Questa qui è l'unica condizione quando noi vogliamo creare mettere del markup senza un tag che ne contiene, che lo contiene. In questo caso ci viene in aiuto lo special tag, chiamiamolo text. Ok, torniamo alle slide e abbiamo detto, ricapitolando, abbiamo visto il chiocciola date e l'abbiamo visto anche qui nel codice con chiocciola pnm, la stessa identica cosa. Se vogliamo possiamo creare anche un viewBag.var uguale a ciao. Da bit. A questo punto io posso togliere tutto quanto il mio ciclo for e fare un chiocciola viewBag.var1, si chiamava o var, l'ho chiamata var. Ok, mandando in play. Ok, ciao da bieti. Quindi abbiamo visto la sintassi. Abbiamo detto che è effettuato automaticamente l'HTML encode, che vuol dire che qui io ho un message 2 che contiene un tag script. Se io provo a fare response variety di message 2 e fare play, ops, sono già in play, quindi provo ad aggiornare la pagina. Vedete la scritta script esattamente come l'ho messa, però l'HTML generato in realtà è diverso. Eccolo qui, questo perché? Perché per sicurezza tutto ciò che viene messo in pagina dovrebbe passare tramite il metodo HTML encode della classe HTTP Utility, che non fa altro che fare il replace di tag particolari come il minore, il maggiore, le accentate e via discorrendo in tag appositi per il render HTML. Però, nel caso noi siamo sicuri della provenienza del dato e quindi vogliamo iniettare il tag script esattamente com'è, quindi magari vogliamo fare un ops. Alert. Ciao. Script, una cosa del genere. Proviamo a rivedere che cosa succede. Ok, qui lo vedo esattamente come l'ho scritto, però abbiamo già capito che server side avviene un processo per questo codice che viene convertito. Ma se noi vogliamo proprio scriverla come funziona in JavaScript, quello che dobbiamo fare è andare all'interno della nostra view html.raw chiocciola viewBag.message2. Togliamo anche quello precedente, mandando in play. Ops, anzi, sono già in play. Aggiorno la pagina. Vedete, è sparita la scritta dalla pagina e mi è apparso l'alert, quindi vuol dire che il JavaScript è entrato in funzione. Se la fonte non fosse attendibile, potrei essere vittima di un cross-site scripting. Se andiamo a guardare il codice, vedete, è stato iniettato esattamente come l'ho scritto server-side. Quindi fate molta attenzione, l'autoencode è molto importante e se non siete molto sicuri di da dove viene il dato, vi consiglio sempre di lasciarlo abilitato. Abbiamo visto il ciclo for, l'if, l'else, le condizioni, esattamente come sono qui slide, il multiline e il master page. Ora torniamo alle slide e guardiamo alcuni tip prima di andare in chiusura. Serve sempre un tag. Vi ho fatto vedere già nella demo l'importanza del tag text, perché se noi vogliamo scrivere un testo non contornato tag, Razor non riesce a interpretare qual è la parte client side e la parte server side, è molto importante utilizzarlo, quindi fate attenzione, se è possibile utilizzatelo. Fate anche attenzione alle indentazioni, è molto importante per Razor gli spazi e le indentazioni, che vuol dire che lui grazie a come noi indentiamo o mettiamo gli spazi nel nostro codice, lui capisce dove finisce e dove comincia la parte server side. E un'altra cosa che vi posso mostrare in demo è per gli spazi, vedete HTML raw. Se io mando in play tutto funziona correttamente, vedete che è iniettato lo script. Ma se io provo a mettere uno spazio, vedete già che qui si accorge come cambia il colore la chiocciola. Se provo a mettere lo spazio e mando in play, ha un errore nel parser. Quindi è molto importante, dobbiamo stare molto attenti. Torniamo alle slide. gli helper funzionano. Prima si facevano con il minore percentuale, adesso si fanno con la chiocciola. Non abbiamo una chiusura. Una cosa che possiamo fare è creare degli helper utilizzabili all'interno delle nostre view. Spessissimo ci capita di dover costruire dei blocchi di codice da HTML uguali da più parte della nostra view. Quello che possiamo fare è creare tramite questa sintassi chiocciola helper nome del metodo, oggetto che andiamo a passare. Quindi creiamo un vero e proprio metodo all'interno della view. E all'interno costruiamo l'HTML. In questo caso verrà creato un lee session.titolo, quindi verrà creato un lee con all'interno il nome della sessione e tra parentesi il nome della sala. Ogni volta che vogliamo creare questo blocco di lì e abbiamo in mano un oggetto sessione contenuto all'interno del modello della nostra view, non dobbiamo fare altro che chiamare il metodo e passare l'oggetto. Andiamola a vedere all'interno del codice. Quindi se qui facciamo chiocciola helper.create product. Facciamo così, mi copio sul namespace. Ok, ho un po' di problemi di indentazione, causa tool esterni. Comunque possiamo fare lì, chiocciolap.name, chiocciolap.it. Qui dentro creare direttamente un create product, chiocciola p. Vediamo che rispecchia esattamente la sintassi. Manca la chioccia, mi sa, signore. Andiamo in play, lo script precedente e vedete che ho renderizzato esattamente ciò che volevo. Oh, questo qui non è proprio l'esempio più calzante, però se avete da più parti, perché all'interno di un for each ha poco senso, però se avete da più parti la necessità di creare lo stesso codice HTML, potete tranquillamente farlo tramite questi helper. Molto molto comodi. Ok. Il webcast è finito, e vi lascio con la slide dei contatti per qualsiasi dubbio, domanda o feedback, qualsiasi cosa sapete dove contattarmi. Grazie a tutti e buona visione per i webcast futuri.